Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: sicurezza in cambio di minerali, l'Ucraina di fronte al ricatto degli Stati Uniti, aggiornamenti e analisi. Tutti gli occhi sulla Cisgiordania. A qualche giorno dal Ramadan, l'autorità palestinese denuncia azioni provocatorie senza precedenti. La macelleria sociale dell'era Trump è appena iniziata. Il Congresso ha approvato tagli alle tasse per i più ricchi e tagli al welfare per i poveri. Non solo USAID, diversi paesi occidentali stanno tagliando fondi destinati agli aiuti umanitari. Appello di 99 ONG ai leader dell'Unione Europea, l'intervista di Esteri. Progetti sostenibili, Vilnius, capitale verde d'Europa 2025. Romanzo a fumetti, Girasoli d'Ucraina, in fuga dall'invasione, il graphic novel di Pietro Zemelo. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Ucraina. Poco fa Donald Trump ha dichiarato che il presidente Zelensky verrà a Washington per firmare l'accordo sui minerali. L'accordo, ha detto, ci consentirà di riprenderci i nostri soldi. Trump ha aggiunto che l'intesa è molto buona anche per l'Ucraina. Perché l'intesa è molto buona per Kiev? Quanto ammonta il debito ucraino? Dove si trovano questi minerali? Sentiamo Emanuele Valenti.
Gli ultimi sviluppi della crisi ucraina, a una velocità che non si era mai vista nei tre anni precedenti, hanno spostato l'attenzione su un aspetto molto importante, quello economico. Lo stesso riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, fortemente voluto da Trump, ha dietro un preciso calcolo economico. Far ripartire le relazioni con Mosca, valuta la Casa Bianca, potrebbe tradursi in ottimi affari. Lo stesso Putin, in questi giorni, ha parlato di grandi opportunità. Opportunità che l'affarista Donald Trump non vuole certo farsi sfuggire. Stessa filosofia dietro la richiesta americana a Kiev di un accordo sulle materie prime presenti in territorio ucraino e in fondo anche dietro la disputa tra Stati Uniti ed Europa per decidere e valutare chi sia stato il principale sponsor dell'Ucraina in questi tre anni di guerra. Disputa evidente in maniera molto chiara nello scambio tra Trump e Macron davanti ai giornalisti lunedì scorso alla Casa Bianca. Concentriamoci su questi ultimi due aspetti, cominciando dal possibile accordo sulle materie prime, minerali e terre rare. Kiev e Washington avrebbero raggiunto un accordo di massima, ancora da definire e da firmare. Dovrebbe avvenire già questa settimana con un viaggio di Zelensky a Washington, lo ha detto nel tardo pomeriggio Donald Trump. Il documento concordato al momento non conterrebbe alcuna garanzia diretta per la sicurezza, cosa che comprensibilmente gli ucraini considerano imprescindibile. Se ci saranno le garanzie, l'accordo verrà firmato, in caso contrario no. Almeno questo è quello che dice Zelensky. Ma quali sono queste materie prime che fanno così tanta gola a Trump? Litio, usato per esempio nelle batterie dei veicoli elettrici, grafite, anche questa usata nelle batterie, titanio, utilizzato molto nell'industria bellica, quindi mezzi e armi, e poi le famose terre rare, che sono parecchie. Molte di queste risorse vengono utilizzate anche nei settori dell'alta tecnologia e dell'elettronica. Secondo le ricerche più recenti, si tratta di materie prime presenti in diverse regioni del paese, anche in quelle occupate dalla Russia, soprattutto titanio e terre rare. Secondo il governo ucraino, l'area occupata da Mosca contiene risorse per un valore di circa 350 miliardi di dollari. Tutti questi numeri indicano cosa potrebbero guadagnare gli attori in campo. Ma invece quanto hanno già speso, soprattutto quegli attori che hanno supportato l'Ucraina, quindi Europa e Stati Uniti? Lunedì, durante l'incontro con Macron, Trump ha detto che l'America ha speso tra i 300 e i 350 miliardi di dollari. Non ci sono però documenti a supporto di queste cifre. Secondo l'autorevole Kiel Institute di Berlino, che dal 2022 traccia soldi, investimenti e armi a Kiev, Washington ha speso circa 119 miliardi di dollari. Calcolando le spese indirette indicate dalle agenzie federali americane, come la manutenzione degli armamenti, si arriverebbe a circa 180 miliardi, in ogni caso molto meno rispetto a quanto detto da Trump. L'Europa, istituzioni UE e singoli paesi, sempre secondo l'Istituto Kiel di Berlino, avrebbe invece finanziato con spese dirette programmi per 132 miliardi di dollari, quindi sulla carta più degli Stati Uniti, 132 contro 119 miliardi di dollari. Sono più o meno simili le spese militari, molto più alte invece quelle europee per aiuti umanitari e finanziari. Di fianco a Macron, Trump ha anche detto che i finanziamenti americani sono a fondo perduto, mentre quelli europei sono dei prestiti. È vero? Il calcolo del Kiel Institute dice che gli Stati Uniti abbiano soprattutto donato, ma anche optato per una discreta quantità di prestiti. Gli europei, invece, hanno sì diversificato, come specificato da Macron lunedì alla Casa Bianca, ma hanno soprattutto optato per dei prestiti, che quindi sulla carta gli ucraini dovranno prima o poi, in qualche modo, restituire.
Affari sulla pelle dei civili ucraini, abbiamo deciso in esteri di fare sentire la voce di chi sta subendo la storia.
Mi chiamo Maria Kvisiuk e sono la direttrice del centro di assistenza sanitaria primaria di Dergaci. Prima dell'invasione su vasta scala lavoravo all'università e insegnavo ai medici che avevano già finito l'università e avevano fatto il tirocinio. Le vite di tutti noi sono state colpite dall'invasione russa. Fin dall'inizio è stato un disastro. Mio figlio ora ha 8 anni. Quando è iniziata la guerra ne aveva quasi 6. Andava ancora all'asilo. Ma Kharkiv è stata davvero distrutta, quindi non funzionava niente, niente scuole, niente asili. Quindi all'inizio siamo andati a Kiev, io e mio figlio Daniel. Abbiamo vissuto per un po' lì, ma la mia famiglia è sempre rimasta a Kharkiv. Kharkiv era meravigliosa. A febbraio 2023 ho sentito che dovevo tornare a casa, perché Kharkiv è casa mia, sono nata e cresciuta qui, è l'unico posto che sento come casa, anche a Kiev non era lo stesso. Come medico in questo momento il nostro compito principale finché la guerra continua è quello di fornire aiuto e di essere raggiungibili da tutti. Abbiamo anche un team mobile composto da un medico e un infermiere che ci permette di raggiungere più persone. Dall'invasione comunque è cambiato anche il tipo di lavoro per il nostro ambulatorio, perché la maggior parte dei giovani e delle persone di mezza età sono andati via, soprattutto quelli che hanno trovato lavoro, perché avere i soldi non è secondario in questa situazione. Ma i più anziani, probabilmente il 90% di loro, sono rimasti. Quindi abbiamo anche cambiato il nostro modo di operare, perché gli anziani spesso hanno malattie croniche come ipertensione, diabete, eccetera. E quindi ci siamo attrezzati per curare quelli che sono rimasti. Ovviamente poi per loro anche muoversi è più complesso, ma ci stiamo organizzando. Abbiamo delle auto per prendere ad esempio i pazienti e portarli al centro oncologico. Questo è molto importante per chi resta, al di là del supporto medico, ma vedere che le cose vanno avanti, che si ricostruisce, che ogni giorno viene fatto un pezzetto per ricominciare, per poi un domani magari ricostruire l'ospedale. Così le persone hanno un motivo per restare e qualcuno per tornare. Altrimenti, se tutto quello che la gente vede è solo bombardamenti continui, non crederanno in un domani. E questo è il motivo per cui facciamo quello che facciamo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Un'ondata di violenza senza precedenti messa in atto dall'esercito israeliano e dai coloni in Cisgiordania sta causando il più grande sfollamento forzato dall'inizio dell'occupazione del 1967. Parole forti quelle oggi lanciate dall'ONG Oxfam in seguito all'offensiva militare israeliana. Sentiamo Luca Santoro.
A pochissimi giorni dall'inizio del mese sacro del Ramadan, che sarà sabato o domenica prossima secondo il calendario lunare, l'autorità nazionale palestinese ha denunciato le azioni restrittive del governo israeliano a Gerusalemme Est, definendole razziste e provocatorie, oltre che senza precedenti. Le restrizioni all'accesso a moschee come Al-Aqsa, che durante il Ramadan richiamano un gran numero di fedeli palestinesi, procedono attraverso dei limiti d'età, tali per cui ora possono arrivare dalla Cisgiordania occupata per pregare solo gli uomini sopra i 55 anni e le donne sopra i 50. Non si tratta affatto di episodi circoscrivibili, però, a questi ultimi giorni in vista del Ramadan. Dal 21 gennaio, ossia due giorni soli dopo l'inizio, il 19 gennaio, della prima fase della tregua a Gaza, è iniziata infatti l'operazione Iron Wall, con cui le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di voler sradicare i gruppi terroristici invadendo campi profughi in Cisgiordania come Jenin, per prevenire un secondo 7 ottobre. A distinguere l'operazione Iron Wall dagli altri raid che Israele conduce frequentemente nella Cisgiordania occupata è la presenza dei carri armati, che sono entrati nella West Bank per la prima volta dal 2002, ossia dai tempi della seconda intifada. Israel Katz, il ministro della difesa israeliano, ha dichiarato che ora che i campi profughi sono sgombri di residenti, sta preparando i suoi soldati a un'occupazione prolungata dei campi, che durerà almeno per il prossimo anno, con il fine dichiarato di prevenire l'azione di gruppi terroristici. Ne abbiamo parlato con il giornalista e saggista Eric Salerno.
E qui abbiamo in Cisgiordania adesso una delle nuove operazioni israeliane contro una Cisgiordania relativamente calma, tranquilla. Direi che l'autorità nazionale palestinese ha cercato di tenere calma la situazione in Cisgiordania fin dall'inizio del famoso 7 ottobre di due anni fa, dicendo state buoni, interveniamo noi a cercare di mantenere la calma. E invece Israele va avanti con questa operazione che assomiglia di più e di più a un'azione unilaterale votata a distruggere quello che può fare dei campi profughi e di una parte della popolazione, un'azione tendente a arrivare forse un domani a una spinta di una parte delle popolazioni palestinesi verso alcune zone sempre più piccole della Cisgiordania. A Netanyahu direi che interessa di più, Netanyahu e la buona parte di Israele interessa di più la Cisgiordania che non la striscia di Gaza, diciamo di Israele dall'antichità. Erano in Cisgiordania, non erano certamente lungo il mare, erano accanto a Hebron, erano accanto a Nablus, erano accanto a Jenin, dove ci sono adesso molti insediamenti israeliani.
Con il procedere dell'incursione militare, la situazione umanitaria si sta aggravando. Oxfam ha definito gli sfollamenti forzati in Cisgiordania di queste ultime settimane come i peggiori dai tempi della guerra dei sei giorni dal 1967. Ne abbiamo parlato con Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
Noi ci siamo rifatti all'ultimo rapporto delle Nazioni Unite che parla di 40.000 sfollati. La metà, ecco, viene solamente da Jenin, che è la città che ha anche visto più morti in questo ultimo mese e che ha visto un'operazione militare molto, molto pesante, perché sono stati scontri a fuoco che hanno colpito direttamente persone, sono state distrutte infrastrutture pubbliche come gli ospedali, sono state bruciate case, insomma una situazione molto molto grave. Le barriere, gli ostacoli al movimento sono aumentati tantissimo. Adesso ci troviamo con circa 800 tra posti di blocco e cancelli, barriere installate dalle forze militari. Succede che a questi posti di blocco gli operatori umanitari, questo è il nostro caso, possono essere bloccati, non gli viene dato il permesso di poter oltrepassare la barriera e ci viene impedito a noi e come ai nostri colleghi di poter fare il nostro lavoro e portare appunto aiuti salvavita, perché la situazione umanitaria sta precipitando rapidamente anche in Cisgiordania.
Rimaniamo in Palestina, andiamo a Gaza con la testimonianza di Sami che ci ha mandato questo vocale.
La situazione qui a Gaza non è tanto tranquilla, soprattutto alle zone del sud, la striscia di Gaza, dove ci sono ancora i soldati israeliani. Vicino Rafah ci sono ancora i soldati che stanno sparando anche questi giorni. Queste due settimane è stato freddissimo, è un freddo praticamente non mai passato così, sono arrivate a 4-5 gradi, sono morte praticamente due bambine dal freddo, perché mancavano coperte, mancano anche tende, mancano tutto, perché anche le tende sono tutte plastica. Sono entrati degli aiuti, tra l'altro sono gli scatolami, non è facile per i bambini, soprattutto che sono praticamente la faccia più debole della società. Sono cominciato praticamente a prepararsi delle lezioni per i bambini, l'80% delle scuole sono distrutte, però le lezioni si fanno praticamente nelle tende e in altre scuole che sono ancora in piedi stanno facendo le lezioni. Speriamo che nei prossimi giorni la situazione si migliorerà.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Tagli alle tasse per i più ricchi, tagli alla spesa sociale, in particolare alla sanità. Con il voto di ieri alla Camera si sta definendo la politica economica dei repubblicani nell'era di Donald Trump. La legge di budget che il GOP ha fatto passare appunto alla Camera è stata un passo importante in questo senso, anche se non è stato un passo facile. Fino all'ultimo infatti non è stato chiaro se Mike Johnson, lo speaker repubblicano della Camera, aveva i voti necessari per far passare la misura. I repubblicani più moderati erano preoccupati per i tagli troppo consistenti alla spesa, i repubblicani più conservatori non erano convinti che i tagli fossero sufficienti. Alla fine c'è stata solo una defezione, quella del repubblicano del Kentucky, Thomas Massie, e il GOP ha portato a casa l'approvazione della misura con una maggioranza risicatissima, 217 contro 215. Hanno votato contro, ovviamente, tutti i democratici. Molti repubblicani, anche se molto dubbiosi appunto su questa misura, hanno preferito dunque rispettare la disciplina di partito e la volontà di Trump, in quella che era la prima vera occasione importante per loro di fronte all'elettorato, la prima vera occasione importante dall'entrata in servizio del nuovo Congresso. Allora, la legge è una sorta di manuale dei desiderata economici repubblicani di sempre. Si prevedono 4.500 miliardi di dollari di tagli alle tasse e 2.000 miliardi di tagli alla spesa sociale. Proprio per non scoperchiare malumori, dissensi, si è preferito non definire nulla, nel senso che non si sa a beneficio di chi andranno i tagli fiscali, né dove verranno operati i tagli alla spesa sociale, anche se da questo punto di vista ci sono pochi dubbi. I tagli alle tasse andranno a vantaggio dei più ricchi, come era già successo durante il primo mandato di Trump. Le sforbiciate più consistenti saranno invece quelle al Medicaid, l'assistenza sanitaria per i più poveri, che in questi anni è andata crescendo con servizi cogestiti da governo federale e stati. Questo significa dunque una cosa, che circa 20 milioni di americani, i più poveri, si vedranno tagliati servizi sanitari essenziali, a meno che gli stati non subentrino mettendo i soldi che il governo federale non mette più. La legge di budget deve ora passare al Senato, che sta valutando una propria misura diversa da quella approvata ieri dai repubblicani della Camera. Ci saranno quindi altri negoziati, possibili compromessi, modifiche delle proposte originarie. Il senso però di quanto sta succedendo è molto chiaro. La macelleria sociale dell'era Trump è iniziata.
Intanto un giudice federale ha dato a Trump fino alla mezzanotte ora americana per ripristinare gli aiuti esteri della USAID. Abbiamo scoperto, per esempio, che diversi paesi occidentali stanno seguendo l'esempio di Trump e stanno tagliando fondi destinati agli aiuti umanitari. Da qui l'appello di 99 ONG, tra cui Terdesom, ai leader dell'Unione Europea. Paolo Ferrara è direttore generale di Terdesom.
Ma noi chiediamo all'Unione Europea di non abbandonare il campo fondamentalmente, chiediamo all'Unione Europea di continuare a investire nella cooperazione con i paesi del sud del mondo e di continuare a investire in progetti che sono fondamentali e che garantiscono la possibilità di milioni di persone di ottenere servizi in situazioni di emergenza o in condizioni di estrema povertà e fragilità. In questi giorni stiamo parlando moltissimo della riduzione dei fondi di USAID per gli Stati Uniti, ma in realtà anche altri governi stanno seguendo questa strada, la Germania, la Francia, la stessa Inghilterra, Gran Bretagna, che ha appena deciso di tagliare i fondi alla cooperazione e allo sviluppo per aumentare invece quelli destinati alla difesa. È un trend drammatico che sta indebolendo percorsi di resilienza, di sostegno e sviluppo in alcune occasioni, ma anche proprio veri e propri progetti salvavita. Io segnalo semplicemente che un intero continente, l'Africa, dipende dai fondi americani, per esempio, per quello che riguarda la spesa sanitaria. E ridurre l'intervento degli Stati Uniti insieme a quello dei paesi europei significa in realtà interrompere programmi che hanno permesso di sconfiggere malattie come la tubercolosi o di frenare o arrestare lo sviluppo dell'AIDS.
Facciamo un esempio concreto, perché come dicevo tra questi ONG c'è Terre des Hommes. Com'è la situazione?
Ah, per Terre des Hommes la situazione è diventata drammatica in alcuni paesi, in Iraq e Libano specialmente, dove Terre des Hommes stava lavorando con interventi finanziati dalle Nazioni Unite ma con fondi che provenivano dalla cooperazione americana. In Libano 1.200.000 euro di intervento a favore delle popolazioni libanesi e palestinesi sono stati completamente bloccati. Questo significa non soltanto l'interruzione delle attività che nel nostro caso sono attività legate alla salute mentale, all'assistenza delle famiglie più povere e che in questo caso tra l'altro passavano attraverso la collaborazione con una rete di una decina di organizzazioni palestinesi, organizzazioni che il cui destino in una condizione già critica sembra così decisamente segnato, ma significa anche in qualche maniera bloccare un processo di sviluppo che coinvolgeva anche sul territorio personale locale che da queste attività comunque traeva un reddito. E questa è una situazione che sta riguardando anche alcuni progetti che abbiamo attivi in Iraq, dove la metà dei fondi di un progetto UNICEF sono stati bloccati e che sta riguardando il nostro sostegno alle popolazioni che stanno attraversando la frontiera dal Venezuela alla Colombia, a cui non possiamo più dare un sostegno alimentare e protezione psicologica perché i fondi dell'IOM e del World Food Program destinati a queste attività sono stati drasticamente cancellati dall'intervento di Trump e quindi di conseguenza anche gli interventi che da queste organizzazioni venivano finanziate sono stati bloccati, tra questi quelli di Terre des Hommes.
Adesso è il momento dei progetti sostenibili. Sentiamo Fabio Fimiani.
Realistica, concreta e con lo sguardo verso il futuro. Vilnius è la capitale verde d'Europa 2025 per quanto ha fatto per la sostenibilità e per l'obiettivo di essere neutrale per le emissioni climalteranti entro il 2030. Proprio la riduzione dell'anidride carbonica e degli altri inquinanti dovuti all'uso di fonti fossili, sia per il riscaldamento degli edifici che per la mobilità, è stata una delle principali strategie della capitale della Lituania, 550.000 abitanti. Per l'edilizia sono stati intrapresi miglioramenti dell'efficienza delle abitazioni e degli uffici, mentre sono stati introdotti sistemi di pompe di calore o caldaie a biomasse. Negli ultimi 10 anni le centrali di rilevamento delle micropolveri PM10 e PM2,5 non hanno superato i limiti previsti dalle norme europee. La rete dei mezzi pubblici è formata da autobus a GPL, ibridi o elettrici a batterie oppure filobus. La mobilità ciclistica è stata sostenuta con un sistema di piste ciclabili lungo 140 km ed è stato introdotto il servizio di bici condivise. La mobilità sharing è formata anche da auto e scooter elettrici. L'acqua pubblica stradale, quindi anche a servizio dei turisti, è aumentata grazie all'installazione di oltre 40 nuove fontanelle pubbliche, così come in 100 scuole sono stati installati distributori di acqua potabili. Le analisi dell'acquedotto indicano che oltre il 90% è di qualità ottima o molto buona secondo le norme europee. Il sistema del verde è arrivato a coprire il 61% del territorio di Vilnius ed è articolato in 10 riserve, 6 aree protette e 18 siti naturali. Il patrimonio arboreo è stato implementato con la piantumazione di altri 68.000 tra arbusti e nuovi alberi. La raccolta differenziata dei rifiuti è stata potenziata sia per il servizio a domicilio che per le riciclerie dove smaltire, dai vestiti dismessi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche guaste.
Graphic Novel di oggi parla di Ucraina. Prima di sentire Luisa Nannipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Pietro Zemelo è uno sceneggiatore e disegnatore affermato, noto soprattutto per il suo lavoro su Topolino. Un lavoro che stilisticamente ha influenzato anche il suo primo romanzo grafico, dedicato a un tema tanto attuale quanto personale, l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Girasole d'Ucraina, in fuga dall'invasione, pubblicato prima in Francia e poi in Italia, nasce anche grazie agli appunti che l'autore ha preso nel mese successivo allo scoppio della guerra, quando ha lasciato la sua vita a Kiev per tornare in Italia, dove accoglierà i suoi cari in fuga. E ripercorre con salti temporali e incroci di punti di vista che si accavallano, con un effetto quasi caleidoscopico, la sua storia e quella della famiglia di sua moglie e dei suoi amici ucraini, tra chi rimane e chi parte. Fin dall'inizio l'obiettivo dell'autore è chiaro: questa è una storia personale che non vuole dare lezioni di geopolitica, ma che cerca anche e soprattutto di offrire al lettore il punto di vista dell'ucraino comune e che riflette su cosa voglia dire dover abbandonare tutto da un giorno all'altro con il rischio di non poter mai più tornare a casa. È questo timore che spinge ad esempio il suocero Misha a non voler lasciare l'appartamento di Mykolaiv nemmeno sotto le bombe. Lui, che è nato nel Donbass, non era riuscito a tornare a casa nemmeno per seppellire il padre. La cosa lo ha talmente segnato che ora preferisce vivere nella paura piuttosto che andarsene. Disegnato con un tratto morbido, quasi disneyano, questo diario a fumetti dà spazio alle espressioni e all'emozione dei personaggi, compresa l'immagine bestiale che hanno dell'odiato nemico russo. Ed è caratterizzato da sfondi abbastanza uniformi su cui si stagliano dei dettagli più forti e significativi, dalla silhouette delle macerie e delle camionette crivellate di colpi che trasportavano i bambini sulla via della fuga dalla guerra, ai girasoli del titolo, quelli del campo dove Lisa, la moglie dell'autore, andava da piccola a raccogliere i semi da tostare e che oggi sono pieni di mine. Il racconto si snoda, come dicevamo, alternando flashback recenti a quelli del primo incontro tra Pietro e Lisa o a quelli di lei, giovane ragazza, che parte a studiare in Europa come tanti coetanei, mentre sullo sfondo passano le immagini delle proteste di Maidan. Lo fa con delle griglie abbastanza classiche, che però, qua e là, si sfaldano e si incrinano, richiamando la spirale di ansia e di depressione di cui cadono preda i protagonisti, fino a frantumarsi in mille pezzi o a lasciare spazio a vignette a tutta pagina che mostrano il disorientamento psicologico dei sopravvissuti o gli effetti esplosivi di una bomba. Ma anche la forza di chi nei tunnel della metro canta per non cedere alla disperazione. Nonostante un piccolo espediente letterario che permette di condensare in un solo personaggio molto irritante le insensibilità e le ipocrisie occidentali insieme ad elementi di propaganda russa, facendone un po' una caricatura, il risultato è un libro sincero e toccante che dà voce a chi subisce e chi subirà ancora a lungo le conseguenze di questa guerra. Girasole d'Ucraina, in fuga dall'invasione, di Pietro B. Zemelo. 192 pagine a colori, Feltrinelli Comics, 22,80 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.